Ciari, docente di relazione internazionale Urbino, e alla Luis Carli. Buonasera professore, grazie di essere con noi di nuovo.
Ah no, grazie a voi dell'invito, al solito, grazie.
Che succede in Libia, sotto traccia, in un silenzio abbastanza, no, così palpabile, almeno da queste latitudini?
Beh, succede che due attori piuttosto nuovi, questa è la vera, se guardiamo gli avvenimenti in prospettiva dell'ultimo decennio, sia la Russia che la Turchia, che sono i due grandi soggetti che in qualche modo si stanno spartendo la presenza, il termine geopolitico è anche divertente, anche elegante, per dire anche paramilitare in sostanza del paese.
Effetti, sì.
E geopolitica è sempre più, no?
Sì, è più fine, mettiamo così. Meno cruento.
Esatto, un po' come sociologia, ci metti un genitivo e va bene su tutto, no? Quindi, geopolitica dell'invasione militare. Quindi, insomma, si stanno istituzionalizzando la loro presenza in loco, e questo è molto interessante, intanto perché le due fazioni, diciamo così, che rappresentano sia la, una si avvicina alla Russia, quella di Haftar, e l'altra il governo riconosciuto dall'Italia, di al-Sarraj, dalla Turchia, si scontrano senza sconti, non è una situazione ancora molto 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 tesa. Ed è interessante perché ci riporta il grande tema che, per quanto voi siete una radio che non si trova molto spesso, una radio che ti fa parlare così a tutto tondo, però ho paura che anche sarebbe anche troppo lungo per i vostri tempi, cioè spiegare l'andamento delle relazioni russo-turche di questi anni.
Proviamo a sintetizzarle.
Beh, allora, intanto chiamare alleanza russo-turca è eccessivo, però sicuramente è una delle dinamiche più interessanti fra qualche anno. In genere bisogna aspettare qualche anno per studiare questi fenomeni, qualche documento in più diventa adesso facciamo ancora delle ipotesi, però obiettivamente da quando nel novembre del 2015 viene abbattuto il jet in Siria, è una vicenda che ci riporta al Medio Oriente per quanto riguarda la Russia, ma anche per quanto riguarda la Turchia. Questo è in qualche modo un estendersi della politica sia turca sia russa del Medio Oriente. Ecco, quindi geograficamente siamo in Africa, ma geopoliticamente in qualche modo direi che siamo nel Medio Oriente. Banalmente detto, la Russia che è tornata a voler giocare un ruolo, qualcuno dei russi dice anche eccessivo per le sue reali capacità, però è anche vero che il potenziale tecnologico militare russo è molto più grande di quello che è la capacità economica del paese, cioè è ancora un nano economico rispetto a un potenziale ereditato anche ancora nel periodo sovietico, no?
Certo.
Tutta l'energia, tutta la tecnologia aerospaziale, oggi se vogliamo andare nello spazio alla fine bisogna fidarsi ai russi, in sostanza, ancora oggi. Hanno ancora, come dire, è lo stesso vaccino Sputnik, lo dimostra, insomma, hanno una tecnologia ancora all'avanguardia e la fanno valere anche sul piano militare. L'interesse turco invece è chiaro, la dipendenza energetica dalla Russia è evidente. Avere accesso alle fonti energetiche libiche creerebbe aumenterebbe l'indipendenza turca energetica e in questi tempi anche politica.
Ovviamente, ma in tutto questo, professore, noi stiamo perdendo terreno, distratti magari da altre cose, o comunque è una situazione che la nostra intelligence, la nostra capacità in ogni caso di operare su quello scenario riesce a giostrare, mettiamo così, o comunque a tenere in qualche modo sotto controllo, o stiamo davvero perdendo terreno prezioso che poi magari è un problema e ci ritroveremo tra qualche mese quando questa vicenda pandemica, speriamo, sarà finita?
Ma quello del lo stiamo perdendo è un gerundio continuativo che io ascolto da quando ero studente, nel senso che sì, voglio dire, ahimè, l'Italia ha un peso internazionale politico che si è andato riducendo al lumicino, quindi qua dobbiamo scegliere soltanto dei contendenti in campo quello che ci permetterà, nella migliore delle ipotesi, di fare lo junior partner. Tu prima raccontavi dei legami che abbiamo con la Libia. Cioè, a un certo punto io ero un ragazzino, il figlio di Gheddafi ha giocato nel calcio Perugia,
credo anche nella Juve, fece anche un comunque erano nel board della Juve, quindi
E non penso abbia giocato perché fosse un grande campione, esatto. E questo per dire il peso politico nostro nella zona è sempre stato abbastanza. Quindi anche il rilascio di ostaggi recentemente, ne abbiamo parlato anche a Controradio, lo scoop di Berlusconi, che poi è stato anche confermato, è stato in qualche modo favorito dalla Russia, dimostra che in qualche modo dovremmo, comunque vada, qua c'è da scegliere se preferiamo essere chiedere un favore ai francesi piuttosto che ai russi. Ecco, questo un po', ahimè, è lo scenario. La conferenza della Sport Opportunity a Palermo, che si tenne oramai il tempo del Covid, mi hanno completamente sballato la memoria. Penso a cose accadute 2 anni fa come se fossero accadute un anno fa,
Abbiamo
l'anno buco del Covid. Però ecco, la cosa andò in porto perché i russi intercessero e parteciparono loro direttamente, spingendo, all'epoca questi non si parlavano neanche, si sparavano a venire a fare una finta photo opportunity, diciamo così. Quindi questo è lo scenario.
Quindi,
tertium datur, cioè ecco, non abbiamo delle altre possibilità.
Che non è uno scenario, diciamo, di semplice risoluzione, no? Perché voglio dire, stare con l'uno o con l'altro significa poi avere una prospettiva evidentemente differente. Arriva una domanda interessante che le giro approfittando della sua cortesia, che riguarda un nostro ascoltatore. Ci chiede se lei prevede una nuova guerra fredda tra un blocco russo-cinese e gli Stati Uniti alla luce della massiccia presenza dei primi anche in Africa ed anche alla luce delle ultime operazioni militari in Norvegia.
Ecco, questa è una bella domanda. Verrebbe voglia di dire è un'ipotesi, anche se sinceramente la Russia sta provando in questa fase di capire, anche lì ci sono vari orientamenti di pensiero interni, se riesce in qualche modo ad avvantaggiarsi della politica del doppio forno. Oramai è chiaro che lo scontro principale, e Biden non penso che cambierà il leitmotiv imposto da Trump, lo scontro è tra Stati Uniti e Cina, e questo mi sembra una linea, una direttrice che si estenderà per i prossimi anni. La Russia in qualche modo, se la paragoniamo a qualche anno fa, i rapporti con gli Stati Uniti diventeranno dialetticamente più duri, però in qualche modo più prevedibili. Cioè, il devil you know, il diavolo che conosce per gli americani, viceversa. Per cui l'unica cosa che contava, che aveva tolto Trump l'accordo sui missili nucleari, Biden lo ha subito restituito. Quindi da un punto di vista tutto il resto entra nella comoda propaganda degli uni e degli altri, che fa comodo in qualche modo, ogni volta che in Occidente diciamo delle forzature sulla Russia, in Russia fa comodo sta cosa qua, perché di fronte a un problema di Navalny o altre cose tu dimostri compatto il fronte interno. Dire che i russi mangiano i bambini, dico una forzatura qua evidente, però è evidente che compatta il fronte interno in quell'area di indecisi che obiettivamente io penso che la reazione su Navalny sia stata sbagliata. Questa è la mia,
sì, l'abbiamo raccontato, diciamo che è una strategia poi in fondo win-win, nel senso che fa comodo agli uni agli altri, no?
Esatto. Rialzare i toni a livello internazionale è evidente. Ora, è anche vero che la Russia però si sta allargando in Africa, che fino a qualche anno fa era un territorio completamente sconosciuto. Vedere la Russia in Libia nel 2014-15 era impensabile. Quindi con questa presenza attuale, voglio dire. Per cui la Cina, la Russia si è avvicinata alla Cina per sfuggire a un isolamento imposto dall'Occidente dopo la crisi ucraina. Però la Cina offre alla Russia un ruolo da junior partner. Quindi secondo me lì, insomma, la teoria dei giochi in genere diventa complessa quando i contendenti sono 3, da 2 passano a 3, per cui qua vorrei dire che non è io vorrei, sono ottimista a volte, perché penso che il futuro potrebbe prevedere anche una nuova ridefinizione delle aree di influenza, perché questo livello di geopolitica costa molti soldi, e se c'è una cosa che a parte la Cina tutti gli altri non c'hanno in questa fase sono i soldi.
Non è che tu puoi essere d'accordo. Quindi lei dice si metteranno d'accordo a un certo punto.
Beh, in qualche modo la guerra fredda, se stava meglio o se stava peggio, si sapeva benissimo, ognuno aveva il suo cortile. Quando faceva qualcosa che non andava, gli altri si lamentavano, ma non è che ti trovavi i russi in Venezuela e gli americani in Ucraina.
Era una situazione sicuramente più definita, magari per qualcuno non auspicabile, però certo per molti versi.
Potrebbe essere che alla fine si trova un accordo, si trova un riassestamento, sulla base di questo, perché altrimenti diventa un dispendio di energie pazzesco. Insomma, noi abbiamo visto Trump, tutti gli aiuti del Covid sono stati bloccati dallo scontro politico interno americano, cioè non è che questa cosa adesso è risolta. L'America continua a essere piuttosto divisa. Quel tipo di politica estera costa molti soldi. L'Unione Sovietica ha chiuso i battenti perché sono finiti i soldi, cioè, non è che a un certo punto gli manca il contatto con l'Europa. Cioè, queste politiche estere costano sinceramente, per cui a parte la Cina, che però non so neanche fino a che punto possa andare avanti un'impostazione Cina contro il resto del mondo, ecco, anche questo mi sembra un'ipotesi.
Comunque professore, lo vedremo, saremo sicuramente a commentarlo grazie alle sue analisi.
Grazie a voi che mi fate, siete gli unici che mi fanno parlare come voi, sinceramente vi ringrazio io di cuore.
Ma allora è un matrimonio che si può fare. Buona serata e buon lavoro. Grazie.
Ciao, grazie.
Per ripartire c'è bisogno